ancora una volta, perché questa parola e il tuo spirito, Signore, sono la nostra forza, la nostra benedizione e che ci porterà in cielo con te. Signore, abbiamo proprio questa speranza meravigliosa. Ne abbiamo parlato che oggi andremo in piazza, Signore, vogliamo pregare per questa città, per queste anime, non solo per i nostri fratelli che non sono qui, ma con quelli vogliamo pregarti per quelli che sono in cielo, per quelli che ci accompagnano oggi, secondo la tua santa e divina parola. Che cosa meravigliosa! Grazie per ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. In questa settimana, pensando a queste parole che mi accingo a dire, volevo specificare una cosa che mi riempie di gioia, che è qui nella parola di Dio, che proprio il Signore ha creato l'uomo per sé, ha creato l'uomo per sé, perché se portando il suo figlio, facendo venire il suo figlio in carne, che è andato sulla croce per noi, non è un caso che in Genesi al versetto 21-26 dice: poi disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i retti che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro, crescete e moltiplicate, riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Poi un po' più oltre a parlare del sabato, al capitolo 2, Dio benedisse il settimo giorno, benedisse l'uomo nel settimo giorno, nell'esercizio di questo del tempo, come stiamo facendo noi oggi. E poi ancora, Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. E poi più avanti ti parla dell'albero della vita. E Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. E Dio avendo formato... Accipicchi, ho perso. Eppure c'è qui, eh? Dov'è l'albero della vita? Versetto 9. Ah, è vero, sì. È prima. 9. E l'Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono a mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Eccomi, per tutta la settimana riflettevo che questo albero, dopo il peccato, è stato messo in un altro posto. È stato messo in Genesi 3 al versetto 15, io porrò inimicizia fra te e la donna, parla Satana, e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Allora, siccome parla della donna e parla già di un uomo che dovrà redimerci, cioè ci sarà un uomo che farà qualcosa di straordinario, si immedesimerà nei problemi nostri e farà un sacrificio perfetto. E infatti è meraviglioso che nei profeti ci siano queste testimonianze. Da una parte in Isaia, dove viene descritto il sacrificio di Cristo molto bene, ma l'ho già letto, quindi non lo consideriamo. Consideriamo l'altra meravigliosa profezia di Cristo, che è in Daniele. Perché è una meraviglia vedere come il Signore ha creato l'universo. Lui ci sembra oltre ogni possibilità per noi, apparentemente, almeno poi quelli che non credono non hanno la possibilità di parlare con Lui, ma quelli che invece hanno la fede hanno fatto un patto con Dio meraviglioso. E consideravo proprio che in Daniele cosa era avvenuto prima al popolo. Il popolo era stato preso, mandato in a causa del suo peccato, era stato portato in esilio. E quindi chi si sarebbe aspettato che il Signore immediatamente con un profeta facesse una predizione così meravigliosa come quella di Daniele? Daniele 9, le 70 settimane. Nell'anno primo di Dario, figliuolo d'Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo giorno del suo anno, io Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato ai profeti, al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in ruine, era di 70 anni. E volsi la mia faccia verso il Signore il Dio per dispormi alla preghiera e alla supplicazione, col digiuno, col sacco e con la cenere. Oh, che meraviglia! E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, all'Iddio, dicendo: O Signore, il Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. E non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, che come avviene al di d'oggi, agli uomini di Giudi, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesso contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio nostro, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva poste dinanzi mediante i profeti suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge e si è sviato per non ubbidire alla tua voce, e così tu, su noi ci sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Ed Egli ha mandato ad effetto le parole che aveva pronunciate contro di noi, contro i nostri giudici che ci governano, facendo venire su noi una calamità così grande che sotto il cielo nessuna mai è stata simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso, e non di meno non abbiamo implorato il favore dell'Eterno, del nostro Dio, ritraendoci dalle nostre iniquità e rendendoci attenti alla sua verità. E l'Eterno ha vegliato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che fa. Ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. E ora, o Signore, Dio nostro, traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti un nome che hai oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo operato malvagiamente. O Signore, secondo tutte le tue opere di giustizia, fatti prego che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme, il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il suo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Or dunque, o Dio nostro, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni, e fa risplendere il suo volto sul tuo desolato santuario per amore del Signore. O Dio, o mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. O Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, sii attento e agisci. Non indugiare per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Mentre io parlavo ancora, pregando e confessando, il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplicazione all'Eterno, al mio Dio, per il monte santo del suo, per il monte santo del mio Dio, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto nella visione da principio, mandato con rapido volo, si avvicinò a me verso l'ora dell'oblazione della sera e mi ammaestrò, mi parlò, mi disse: Daniele, io sono venuto ora per darti intendimento. Al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita. Una parola è uscita, una parola è uscita. E io sono venuto ad annunciartela, poiché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la trasgressione, per metter fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia, per far ungere un luogo santissimo. Sappilo dunque e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e di riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci sono 7 settimane. In 62 settimane sarà restaurata e ricostruita piazza e mura e in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane un unto sarà soppresso. Un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. E la sua vita sarà come un'inondazione, la sua fine sarà come un'inondazione. Ed è decretato che vi saranno delle devastazioni fino alla fine della guerra. Egli stabilirà un saldo patto con voi durante una settimana, eccetera. Ma questo non c'entra con la croce. Ma volevo dirvi, insomma, che è una cosa meravigliosa leggere la Bibbia. Perché l'albero della vita era prima che l'uomo peccasse. E dopo che ha peccato, subito, in Genesi 3, 15, l'albero della vita è spostato per espiare il nostro peccato. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Io non mi stanco di gioire, perché il Signore ha voluto, nella sua misericordia, proprio usare, sapendo che Satana era così potente da entrare nel cuore dell'uomo e renderlo nemico di Dio, lui ha escogitato questa cosa per riconquistare tutto. Il cielo, la terra, l'uomo, la giustizia e poter un giorno inabissare Satana. Io non so se vedete questo disegno nel suo insieme, ma io lo contemplo continuamente, perché è talmente meraviglioso vedere come Gesù, proprio anche quando il popolo è ribelle, anche quando Caino è ribelle, anche quando pure il Signore ha un piano meraviglioso per noi, e noi siamo qui proprio per adorarlo, per ringraziarlo, per amarlo, come possiamo, come lui ci ha detto, se oggi andremo in città lo faremo proprio perché il Signore ci ha redenti, ci ha ringiovaniti come le aquile. Non so, noi eravamo periti, non c'era speranza in noi. Bisogna che andando oggi fra questa gente che non è così ostile, apparentemente ostile o indifferente alla parola, bisogna proprio che preghiamo. Bisogna proprio che pensando a Giorgio, al percorso della sua fede e della sua santificazione che lo ha portato dopo tanti anni a prendere il comando in questa chiesa, proprio abbiamo avuto un insegnamento straordinario. Abbiamo avuto un insegnamento straordinario. Io continuamente leggendo questa parola e cominciando proprio da capo, proprio come quando Dio decide di creare l'uomo e intende l'uomo e la donna, è una cosa meravigliosa, perché lui anche Giorgio ci ha sempre parlato che sua moglie, lui l'ha persa per una malattia tremenda, era ancora giovane, ma questa donna ha accettato da lui la sua conversione. Pensate, quest'uomo con una moglie giovane, con un tumore, lui si è rivolto a Dio. Che meraviglia! Si è rivolto a Dio, non ha imprecato, si è rivolto all'Iddio nostro misericordioso. E cosa ha fatto? È diventato cristiano e ha parlato a sua moglie, e sua moglie gli ha detto: ho creduto alle tue parole, ora vivo credendo alle tue parole. E lei stava morendo, ha avuto un percorso di anni di malattia. Quindi è una cosa meravigliosa. Quindi questi figli qui, che ancora mostrano una certa indifferenza per la fede, devono essere l'oggetto anche loro delle nostre preghiere, perché è inutile, siamo in una barca che va verso l'eternità, secondo quello che è scritto in questo libro meraviglioso. Io ho ben poche altre cose da dire, se non se qualcuno vuole dire qualcosa lo faccia, perché non rimane che pregare, che testimoniare che il nostro Dio è grande, 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 non solo su nei cieli, ma anche qui in mezzo a noi, e ci ha creati in modo che possiamo capire, cioè possiamo parlare con Lui, possiamo vivere con Lui. Io lo sto imparando solo da pochi anni, ma questo libro proprio ci riempie il cuore, perché essendo peccatori non c'è altra speranza in noi, non c'è altra speranza, non c'è altra via per l'uomo, non c'è altra via, o la rovina e la disperazione col peccato, o la fede e la gioia della vita eterna in Cristo Gesù. Amen.